Le 9:05 minuti, domani, venerdì 27 febbraio alle 21 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci ci sarà un confronto sul referendum costituzionale del 22 e 23 di marzo sulla giustizia. L'abbiamo parlato tante volte, se ne sta parlando tantissimo, anche con toni molto accesi, è intervenuto anche il Presidente della Repubblica. L'incontro di domani è un altro incontro promosso in qualche modo dai comuni che, a prescindere dal colore politico di appartenenza dell'amministrazione, hanno deciso di dare un contributo veramente importante, fondamentale, peraltro in un referendum che non ha quorum, come referendum consultivo, però è anche un modo per combattere l'astensionismo, altro tema di cui parliamo veramente purtroppo da tanto e da troppo tempo, per cui i comuni stanno svolgendo, in questo caso il comune di Scandicci, un ruolo molto importante in questa vicenda. Chi saranno le protagoniste e i protagonisti del faccia a faccia di domani sera alle 21 all'Auditorium di Scandicci? La prima presidente della Corte Suprema di Cassazione uscente, Margherita Cassano, e Rinaldo Romanelli, avvocato, segretario del Comitato Camere Penali, che saluto e ringrazio, li vediamo anche in video sui nostri social. Buongiorno, grazie davvero per essere con noi e bentrovati.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, grazie.
Margherita Cassano, se può attivi anche il video, se lo ritiene, così possiamo anche vederci oltre che sentirci alla radio.
Benissimo, buongiorno.
Allora, si tratta di un argomento molto tecnico, si tratta di un argomento molto divisivo, perché probabilmente ha a che fare con le relazioni e i rapporti e in qualche modo anche l'architettura delle nostre istituzioni in tutto quello che riguarda la politica e la magistratura, l'indipendenza dei vari poteri dello Stato, la diffusione del potere, la definizione dello Stato liberal democratico di massa. Margherita Cassano, lei è in questa sede, lo sarà anche domani sera a Scandicci, a presentare le ragioni del no. Abbiamo poco tempo, risposte di un paio di minuti a testa, se siete d'accordo. Però qual è l'elemento fondamentale per dire di votare no dal suo punto di vista? Poi chiederemo a Romanelli la stessa cosa sul versante del sì.
Un chiarimento: io non sono a fare propaganda per l'una o l'altra tesi, ma a portare il mio contributo tecnico come magistrato. Due, mi auguro, rispetto a quello che ha detto lei, che questa riforma non sia un'occasione di divisione, perché la Costituzione appartiene a tutti e non deve essere espressione di questa o quella maggioranza, deve essere la sintesi dei principi e dei valori che regolano la nostra convivenza. Tre, io domani sera rappresenterò quali sono forti ragioni di incoerenza logica nell'architettura della riforma che inducono profondamente a riflettere, perché quando si interviene sulla Costituzione lo si deve fare in maniera ineccepibile, senza lasciare contraddizioni o vuoti, e il testo della riforma invece presenta queste enormi problematiche.
Facci un esempio a proposito di queste enormi problematiche, come le ha definite lei?
Bene, sì, da un lato, prima incoerenza. Si parla di separazione delle carriere, il testo della riforma parla di distinzione, la relazione di accompagnamento parla di separazione. Si afferma di volere dividere la vita professionale di magistrati e pubblici ministeri che già ora hanno percorsi diversi, perché entro 10 anni dall'ingresso in magistratura si può cambiare una sola volta l'esercizio delle diverse funzioni, però poi si fanno di nuovo incontrare pubblici ministeri e giudici nell'alta corte disciplinare, ossia nel nuovo organo che viene istituito sottraendo all'attuale Consiglio Superiore le competenze in materia disciplinare, prevedendo quindi che i collegi dei giudici che giudicheranno i magistrati in ambito disciplinare saranno composti sia da giudici o da pubblici ministeri. Ultima incoerenza: si dice di volere separare o meglio distinguere le vite professionali di questi magistrati, ma poi si prevede che possano essere nominati come giudici in Cassazione, che è l'organo al vertice del sistema dell'impugnazione con delicatissimi compiti interpretativi, pubblici ministeri con 15 anni di servizio. Quindi persone pur professionalmente attrezzate che fino al giorno prima non hanno mai avuto l'esperienza se non di indagine alla luce della riforma che li vuole distinguere. Sono questi alcuni esempi veramente significativi di incoerenze insieme a tanti altri.
È chiaro. Sentiamo Rinaldo Romanelli, la prego.
Buongiorno. Allora, intanto la riforma non riguarda la separazione delle funzioni, cioè il passaggio da pubblico ministero e giudice, o giudice dall'una all'altra funzione, o il contrario, sono passaggi che già non esistono più. La riforma riguarda la separazione delle organizzazioni del giudice e del pubblico ministero, che è una, come dire, un intervento per il quale bisognerebbe chiedersi perché non l'abbiamo già fatto, non perché sì, perché in tutti i paesi del mondo, in tutte le democrazie consolidate del mondo, l'organizzazione da quale dipende il giudice non è l'organizzazione dalla quale dipende il pubblico ministero, per ragioni che sono, credo, ovvie ed evidenti a tutti, che chi accusa e chi giudica fanno due mestieri profondamente diversi e il giudice deve essere distante dal punto di vista anche ordinamentale, organizzativo, dal pubblico ministero. Per quanto riguarda le osservazioni che ha fatto la Presidente Cassano, la chiamata dei pubblici ministeri in Cassazione è una chiamata per meriti speciali. È già prevista in Costituzione per gli avvocati, dopo la separazione, per equiparare i PM agli avvocati, hanno inserito anche i PM. Per attuare quella degli avvocati ci sono voluti 44 anni per una legge ordinaria, e adesso avvocati e professori sono pochissimi in Cassazione e vengono chiamati in casi eccezionali, e così in casi eccezionali forse chiameranno un pubblico ministero o due se si è distinto in modo meraviglioso. Non mi sembra che sia questa una ragione per poter ragionare su una riforma che ha in realtà delle ricadute estremamente più ampie. Per quanto riguarda il disciplinare è un'attività giurisdizionale, quindi se da un lato si distingue chi amministra la carriera del giudice da chi amministra la carriera del pubblico ministero, invece è assolutamente corretto che chi fa valutazioni disciplinari possa partecipare allo stesso collegio, ovviamente considerando che i pubblici ministeri saranno in minoranza, perché sono in minoranza all'Alta Corte di Giustizia, la maggioranza saranno i giudici e poi ci saranno componenti nominati dal Presidente della Repubblica, laici, scelti tra avvocati e professori, e componenti nominati dal Parlamento, quindi una formazione composita che può correttamente amministrare giustizia sotto il profilo disciplinare.
Margherita Cassano, le chiederei una riflessione sul tema del CSM, che sembra, come dire, fosse il vero cuore di questa riforma. Diciamo, dallo spacchettamento del CSM al sorteggio, poi andremo anche sull'introduzione dell'altra corte disciplinare, però può accenderci una luce su questo, Cassano?
Sì, lo spacchettamento del CSM porterà, lo dico per esperienza di vita vissuta, avendone fatto parte anche come membro di diritto, porterà innanzitutto ad un cattivo funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, perché due consigli superiori che sono previsti, quello dei giudici e quello dei pubblici ministeri, dovranno inevitabilmente occuparsi di materie che tra loro si intrecciano. Penso una fra tutte, quella in tema di organizzazione degli uffici, in cui dovranno esprimere la loro valutazione sulle regole di funzionamento sia il CSM dei giudici che quello dei pubblici ministeri. Organizzare significa prevedere l'operatività concreta degli uffici. Faccio un esempio: stabilire qual è il numero delle udienze che sono necessarie tutte le settimane per mantenere un buon ritmo di laboriosità e garantire la ragionevole durata dei processi. Se un domani il CSM dei giudici dovrà valutare su un progetto di un ufficio che prevede per tutte le sezioni 5 udienze settimanali, i pubblici ministeri non saranno d'accordo e dal loro punto di vista non vorranno partecipare nei casi previsti a più di 3, quale sarà la delibera che dovrà avere attuazione? Come si risolverà questo conflitto? Come si chiarirà la situazione di stasi che inevitabilmente si determinerà? Secondo, creare un consiglio superiore della magistratura autonomo e distinto per i pubblici ministeri sottintende il pericolo, che a mio avviso si profilerà, di un pubblico ministero che dialoga solo al suo interno sulla sua professionalità, su qual è il miglior modello di pubblico ministero, e soprattutto prefigura l'idea di un pubblico ministero accusatore a tutti i costi, avvocato dell'accusa che deve raggiungere in ogni caso l'obiettivo della condanna, che è completamente estraneo non soltanto alla nostra cultura, ma all'impianto del codice di procedura penale. È questo il vero cuore della riforma. Si prefigurano le possibilità di un pubblico ministero che, anziché verificare le ipotesi da cui parte e sottoporle a falsificazione in nome del rispetto e dei diritti fondamentali della persona, si autovaluterà come più bravo si ottiene un maggior numero di condanne. E non sono assolutamente d'accordo, pur con tutto il rispetto dovuto, con l'avvocato sul fatto che questa scelta è un precipitato della riforma in tema di giusto processo del 1999. Proprio oggi il presidente Lattanzi, ex presidente della Corte Costituzionale e che ha presieduto l'organismo per la riforma del codice di procedura penale, ha sapientemente evidenziato come non c'è nessun intreccio tra l'uno e l'altro aspetto e che non bisogna confondere piano processuale e piano della organizzazione della vita professionale dei magistrati, senza considerare infine che per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura noi sentiamo annunciare, senza che sia specificato nulla e con un rinvio preoccupante in bianco alla legge ordinaria, che ci sarà un forte ridimensionamento delle sue attribuzioni. Quindi cosa dobbiamo pensare? Che un domani il Consiglio Superiore, che come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica è organo di rilievo costituzionale perché svolge un'attività che lo pone costantemente in relazione col Parlamento, col Ministro della Giustizia, con lo stesso Capo dello Stato, non potrà esprimere pareri, anche se non richiesti, su provvedimenti normativi destinati ad incidere sul funzionamento della giustizia?
È chiarissimo, la fermo su questo. Sentiamo su questi aspetti qual è il pensiero di Rinaldo Romanelli.
Allora, come ho detto, in tutto il mondo le organizzazioni di giudici e pubblici ministeri sono, mondo, diciamo, le democrazie evolute sono separate. Se se ne fa una questione di efficienza, tutti gli organi dello Stato sono legati a un principio di leale collaborazione, così come avviene adesso tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della Giustizia. Quindi prefigurare conflitti e brocchi sull'efficienza di questo genere francamente non mi sembra ragionevole. Laddove mai si dovessero verificare, e non credo, esistono anche eventualmente i conflitti di attribuzione di poteri che possono essere risolti dalla Corte Costituzionale, ma mi pare uno scenario non giustificato. Quanto al PM che avrebbe un obiettivo di condanna, questa è una petizione di principio, cioè si arriva alla conclusione ponendola in realtà come quella che dovrebbe essere la premessa di un ragionamento da dimostrare, diventa la conclusione. Cosa farà il pubblico ministero è regolato dal codice di procedura penale, che è legge ordinaria, che non è oggetto di questa riforma, che a mio parere non deve neanche essere modificato, e che il pubblico ministero poi diventi un super poliziotto che vuole soltanto condannare non corrisponde minimamente neanche alla funzione che il pubblico ministero ha in relazione allo Stato, cioè al principio di lealtà nei confronti dello Stato. È un principio generale, l'articolo 97 della Costituzione, di buon andamento dell'attività di tutta la funzione statale. Il pubblico ministero perché dovrebbe avere un interesse di questo genere? Poi anche il fatto che si valuti da solo secondo queste regole, anche questo è un ragionamento che sconta il problema che dicevo prima. Le regole secondo cui si valuta il pubblico ministero dovrebbero essere stabilite per legge, anche perché la Costituzione prevede una riserva di legge in materia di ordinamento giurisdizionale, e non credo che il legislatore introdurrà una norma di questo genere che indurrà il pubblico ministero a voler condannare sempre tutti per ogni ragione e per ogni motivo. E per quello che diceva la Presidente Cassano, io non ho fatto riferimento alla necessità del rapporto tra il processo nostro e i profili ordinamentali, me l'ha attribuito perché forse l'ha sentito da altri, ma io ho letto l'interessante articolo del Presidente Lattanzi, che in realtà non dice che il profilo ordinamentale che scaturirebbe dalla modifica non è idoneo, non è adeguato, fa una serie di critiche dicendo che secondo lui non è un precipitato necessario, cioè non è la conseguenza obbligata del nostro codice di procedura penale, il che però non vuol dire che non sia una conseguenza, come dire, migliore, cioè un passo in una direzione migliore, quella di separare il giudice dal pubblico ministero anche dal punto di vista organizzativo, ripeto, com'è in tutto il mondo.
Sarà molto interessante ascoltarvi domani sera alle 21 all'Auditorium Rogers a Scandicci in Piazza della Resistenza. L'argomento, me lo riconoscerete, ma lo sapete bene, è estremamente tecnico e la questione, come dire, voto per appartenenza politica è una questione in qualche modo ineludibile, questo non possiamo negarlo. C'è una complessità da parte dei cittadini di entrare in queste tematiche, fate bene voi a girare l'Italia, fanno bene i comuni a organizzare tanti appuntamenti, a cercare di spiegarvi nel modo più chiaro e semplice possibile. Però c'è un tema, come dire, di appartenenza politica, questo non si può evitare. Non so voi che ne pensate, se posso chiedervi una riflessione finale su questi aspetti. Margherita Cassano.
Se il voto fosse ispirato da finalità politiche sarebbe la negazione stessa della funzione del referendum, che in questo caso è un referendum oppositivo che è stato previsto dal nostro costituente per dare voce alle opinioni minoritarie non rappresentate nella proposta di modifica costituzionale, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe vedere la più ampia convergenza politica delle varie forze presenti in Parlamento. La peculiarità in questo caso è rappresentata dal fatto che siamo davanti ad una modifica pensata in sede governativa e ad un processo deliberativo del Parlamento che non ha visto alcuno sforzo di confrontarsi con le ragioni tecniche prospettate da altri e che non ha quindi prodotto quella maggioranza assoluta dei due terzi che, ove raggiunta, avrebbe evitato un pronunciamento su questioni molto tecniche. Ma in ogni caso è un'occasione positiva, già prevista espressamente dalla Costituzione, per imparare a conoscere la nostra carta fondamentale e finalmente a riconoscersi in essa in tutti i nostri comportamenti quotidiani.
Però Margherita Cassano, io in chiusura poi rivolgerò le stesse due domande anche a Rinaldo Romanelli. Naturalmente non posso non chiederle con una risposta sintetica, se è possibile, quello che tutti i nostri ascoltatori attraverso decine di messaggi su WhatsApp ci stanno scrivendo in questo momento. Dal suo punto di vista, con questa riforma ci sarà una soggezione del giudiziario rispetto all'esecutivo? Sì o no?
Porterà a un condizionamento dell'autonomia del giudice, della cui terzietà si vuole rafforzare.
È stata sinteticissima, devo dire, nulla da eccepire. Rinaldo Romanelli, una battuta conclusiva anche per lei su questo tema della votare per appartenenza politica e sulla soggezione del giudiziario rispetto all'esecutivo paventato da chi voterà no, evidentemente. Romanelli.
Io ritengo che votare per appartenenza politica pro o contro il governo sia legittimo, quindi non do a chi ha questa impostazione la patente di essere al di fuori della Costituzione o di essere illegittimo, non lo condivido però assolutamente, perché la Costituzione è la carta fondamentale che regola i nostri rapporti e le regolerà per noi e per i nostri figli, quindi per il governo Meloni è pro o contro, si voterà secondo me nel 2027 per mandarlo a casa o per mantenerlo. Chi sovrappone le due cose secondo me sbaglia e perde una grande opportunità per modificare la Costituzione in un senso liberale e in un senso progressista nell'interesse dei diritti del cittadino. Il fatto che non c'è stato confronto alla Camera e al Senato è vero, noi lo abbiamo stigmatizzato, la mancanza di confronto è un tema generale purtroppo che ormai riguarda la nostra politica e che è un dialogo tra sordi sia dell'opposizione sia l'opposizione che per i partiti di maggioranza. Il dialogo non era possibile perché dalla parte dell'opposizione l'unica voce era no e no a tutto. Adesso il popolo si pronuncerà e questo supererà questo deficit di dialogo. Per quanto riguarda la soggezione del giudice alla politica, è secondo me una cosa del tutto inesistente. La riforma prevede che attualmente la Costituzione, che l'ordine giudiziario è autonomo, indipendente da ogni altro potere, e la riforma prevederà che l'ordine giudiziario è autonomo, indipendente da ogni altro potere e si compone dei magistrati della carriera giudicante e dei magistrati della carriera requirente. Dire che ci sarà un assoggettamento alla politica è una cosa che secondo me non è sostenibile, basta leggere la riforma per rendersi conto che la garanzia che il Consiglio Superiore della Magistratura dà a tutto l'ordinamento giudiziario, giudici e pubblici ministeri, rimane totalmente invariata. Quindi se si possono assoggettare i giudici oggi, allo stesso modo si può fare domani dopo la riforma. Io credo che non si può oggi e non si potrà domani.
Andate a votare il 22 e il 23 di marzo per un voto più consapevole, sono molte le occasioni di confronto, una importante c'è domani, venerdì 27 febbraio alle 21 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci, il confronto tra Margherita Cassano e Rinaldo Romanelli. Vi ringrazio davvero per essere stato con noi e per aver animato questo confronto così interessante, civile e importante sulle nostre frequenze. Grazie, buona giornata a voi.
Grazie a lei.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.